Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Io sono il tuo rifugio. Verso il trionfo del cuore immacolato della Beata Vergine Maria. Un programma di Luciana Acquafresca e Benedetta Lucchi, proposto al microfono da Monia Parente e Rosario Tronnolone.
Per comprendere la venerazione al cuore immacolato di Maria, occorre partire dalle origini, quando si parlava solo del cuore di Maria. L'enorme sviluppo della pietà mariana medievale non ebbe però un'immediata ripercussione nel calendario della liturgia romana, restia ad accogliere nuove festività della Vergine. La devozione mariana si sviluppò soprattutto fuori Roma, nelle diocesi e nei monasteri con iniziative anche cultuali. Questo porta ad esaltare e considerare nella persona di Maria le virtù, le prerogative, i privilegi. Si arriva a parlare di un ciclo mariano che arricchisce quello cristologico con moltiplicazione delle festività, il più delle volte locali, e di altre manifestazioni del culto mariano, quali i sabati e i mesi dedicati a Maria.
Paolo Warnefried, nella seconda metà dell'VIII secolo d.C., si rivolge al cuore di Maria come a quello d'una madre. Apri dunque, o madre clemente, la porta del tuo benignissimo cuore ai sospiri e alle preghiere dei figli d'Adamo. Con Eadmer, all'inizio dell'anno 1000, discepolo di Sant'Anselmo, fa il suo ingresso in teologia l'espressione cuore di Maria. Egli infatti parla d'un corpo castissimo e anima santissima, cuore puro, cuore castissimo e semplice, pura santità e santissima purità del suo cuore. È celebre l'espressione di San Bernardo, suo contemporaneo: apri, Vergine Beata, il cuore alla fede, le labbra al consenso, il grembo al Creatore. Ugo da San Vittore attribuiva il Magnificat ad una esplosione del cuore di Maria, cui dava un grande rilievo. Riccardo di San Lorenzo, siamo al XIII secolo, e Sant'Alberto Magno hanno lasciato testi che documentano il loro culto verso il cuore di Maria.
La devozione cor di mariana fiorisce e si ravviva ancor più nel XIII secolo, sotto l'impulso di grandi sante e mistiche: Matilde di Magdeburgo, Matilde di Akeborn e Gertrude la Grande, cui si aggiunge poi Brigida di Svezia. Esse associano al culto del cuore di Gesù quello al cuore di Maria. Così la devozione si approfondisce e si esplica in molteplici pratiche. Gesù stesso insegna a Santa Matilde come salutare il cuore virginale della madre sua, per l'abbondanza dei doni ammirabili raccolti in esso, e come avvicinarsi a questo cuore purissimo per rallegrarsi della sua continua unione con il cuore di Gesù. È la prima raccomandazione esplicita di onorare direttamente, in modo particolare, il cuore immacolato. A Santa Gertrude, Gesù fa comprendere che egli trova le sue delizie nel cuore purissimo della Vergine e le svela gli stretti rapporti che le tre persone divine intrattengono con questo stesso cuore. Santa Brigida, preoccupata di come lodare Maria, riceve da lei queste parole: «Abbi per certo che ogni lode fatta al figlio mio è una lode per me. Chi disonora lui, disonora me, perché tanto fervidamente l'ho amato ed egli ha amato me, che fummo quasi un cuor solo».
Inizia così la devozione al cuore di Maria, che si sviluppa sempre più con San Bernardino da Siena, salutato da tutti come il dottore del cuore immacolato di Maria, per il suo geniale commento alle 7 parole di Maria riferite dai Vangeli. Il cuore di Maria è visto come una fornace da cui escono 7 fiamme, che sono appunto i 7 atti d'amore espressi dalle sue parole. È proprio da questi sermoni che furono tratte le lezioni del secondo notturno della liturgia delle ore, come si legge nel decreto istitutivo della festa liturgica da parte di Pio XII nel 1944.
Il secolo XVII riveste una grande importanza per lo sviluppo della devozione a Maria e al suo cuore. Ci si riferisce ai maestri Pietro de Beruy, Giovanni Eudes e Luigi Maria Grignon de Montfort, che continuano la dottrina e l'esperienza della scuola spagnola. Montfort si ispira ad Eudes, secondo il quale Dio determinò che il mistero della redenzione di Cristo si realizzi in noi per Maria, in Maria e con Maria, poiché, come tutto fu creato nel Verbo incarnato, tutto fosse riparato con la cooperazione di Maria.
Nelle missioni popolari vengono utilizzati quadri pieni di cuori per indicare la vita del cristiano con i vizi e le virtù e quindi il suo cammino di perfezione. Analoghe rappresentazioni offrono le stampe dell'epoca riguardanti Maria Regina dei Cuori. Vi si vede un grande cuore che racchiude in sé Gesù e Maria. Il linguaggio del cuore e della consacrazione a Maria, come ci è permesso di farlo, lo si ritrova nella letteratura dell'epoca come antidoto al giansenismo.
Eudes ebbe non solo una tenera devozione verso il cuore della Madre di Dio, ma contribuì a diffonderla, celebrandone le grandezze nella sua voluminosa opera su Il cuore ammirabile della Madre di Dio. Non pago di questo, ne promosse con ardore e per primo il culto liturgico, componendo gli uffici e le messe relative, che sottopose alle autorità ecclesiastiche dei riti gallicani. Il vescovo li approvò per la sua diocesi e fu ben presto seguito, sempre per lo zelo di Eudes, da molti altri vescovi francesi. Le celebrazioni, limitate dapprima all'ambito delle sue congregazioni maschili e femminili, furono poi estese all'intera Francia.
L'impegno di Eudes per il culto pubblico al cuore di Maria fu riconosciuto anche dal pontefice Pio X, il quale, nella bolla di beatificazione, affermò che il santo, spinto dal grande amore ond'era ripieno per i cuori di Gesù e di Maria, fu il primo che, non senza una divina ispirazione, pensò tributare ad essi il culto liturgico, della quale dolcissima devozione egli deve ritenersi il padre, il dottore, l'apostolo. Cosa intendesse per devozione al cuore di Maria, Eudes lo esprime in un testo significativo.
Benché il cuore rappresenti tutto l'intimo, significa soprattutto amore. Così, amando il cuore di Maria, desideriamo onorare non soltanto qualche mistero o qualche azione, come la nascita, la presentazione, la visitazione, la purificazione, non soltanto alcune delle sue prerogative come l'essere madre di Dio, figlia del Padre, sposa dello Spirito Santo, tempio della Santissima Trinità, regina del cielo e della terra, e neppure solo la sua degnissima persona, bensì desideriamo onorare in essa anzitutto e principalmente la fonte e l'origine della santità e della dignità di tutti i suoi misteri, di tutte le sue azioni, di tutte le sue qualità e della sua stessa persona, cioè il suo amore e la sua carità, poiché, secondo i santi dottori, l'amore e la carità sono la misura del merito e il principio di ogni santità.
Eudes è considerato il profeta del cuore. Il tema illustra e unifica quasi tutti gli aspetti del suo pensiero. Egli non ha altro scopo che di aiutarci a ritornare al cuore per interiorizzare e unificare le pratiche della vita spirituale, andando dritto al centro dove tutto si origina nell'amore e dove si realizza ogni comunione. Ed, ricordando anche Santa Brigida, considera che Gesù e Maria non fanno che un cuore, introduce così la devozione e il simbolo del cuore unico, cosicché onorando il cuore di Maria si onora pure il cuore di Gesù, tanto che Ed parlava di cuore di Gesù e di Maria. Certamente è impregnato della dottrina di Berui. Questi pone Cristo al centro della salvezza, ma non separa mai Cristo da sua madre, come recita nelle sue preghiere.
O cuore di Gesù, vivente in Maria e per mezzo di Maria. O cuore di Maria, vivente in Gesù e per mezzo di Gesù. Benedetto sia il Dio di amore e di unità che li unisce insieme, e che egli unisca il nostro amore con questi due cuori.
Alfonso de Liguori, in due discorsi sulla passione e morte di Gesù, dice: «Mentre Gesù immolava il corpo, Maria immolava la sua anima». Sicché San Lorenzo Giustiniani può affermare che il cuore di Maria divenne come uno specchio dei dolori del figlio. E riflette San Bonaventura che quelle piaghe, le quali erano sparse per tutto il corpo di Gesù, erano poi tutte unite nel solo cuore di Maria. Chi si fosse trovato allora sul Calvario avrebbe veduto due altari dove si consumavano due grandi sacrifici, uno nel corpo di Gesù, l'altro nel cuore di Maria. Quel che facevano i chiodi nel corpo di Gesù operava l'amore nel cuore di Maria.
È affascinante notare come lo Spirito Santo confermi le ispirazioni di questi santi che sottolineano la sintonia del cuore di Maria con quello di Gesù, con l'insegnamento dei vari pontefici che si sono succeduti nella storia, fino a giungere alle parole di Benedetto XVI, che ha detto: «Vediamo che il cuore di Maria è visitato dalla grazia del Padre, è permeato dalla forza dello Spirito e spinto interiormente dal Figlio. Vediamo cioè un cuore umano perfettamente inserito nel dinamismo della Santissima Trinità. Questo movimento è la carità che in Maria è perfetta e diventa modello della carità della Chiesa come manifestazione dell'amore trinitario».
E ancora, lo sguardo di Maria è lo sguardo di Dio su ciascuno. Lei ci guarda con l'amore stesso del Padre e ci benedice. Si comporta come nostra avvocata e così la invochiamo nel Salve Regina, avvocata nostra. Anche se tutti parlassero male di noi, lei, la Madre, direbbe bene, perché il suo cuore immacolato è sintonizzato con la misericordia di Dio.
Dal punto di vista storico, tuttavia, dobbiamo far notare che se la devozione al cuore di Maria può ritenersi relativamente antica, altrettanto non può dirsi per quella al suo cuore immacolato, che ricevette un grande impulso solo intorno al 1830, anno in cui la Vergine apparve a Parigi a Caterina Labouré e le affidò la missione di coniare una medaglia, detta poi miracolosa, a motivo delle conversioni straordinarie e delle guarigioni singolari ottenute da coloro che la portano con fiducia. Essa reca sul fronte l'immagine dell'Immacolata nell'atto di schiacciare la testa al serpente. Maria, ritta sulla terra, con il piede sul serpente, viene raffigurata in un ovale, incorniciata dall'iscrizione «O Maria, concepita senza peccato». Pregate per noi che ricorriamo a voi.
Dalle mani dell'Immacolata, distese ambedue ad indicare un dono totale, quello che Maria fa di se stessa a chi la implora, si irradiano sul globo raggi luminosi, motivo fino allora sconosciuto nell'iconografia, a simboleggiare le grazie effuse dalla Vergine sulle persone che le domandano. L'apparizione vuole mostrare la sua Immacolata Concezione e la sua ammirabile potenza presso Dio. L'immagine e le parole coincidono. Il retro della medaglia mostra un'altra scena circoscritta da 12 stelle. La lettera M, iniziale del nome di Maria, sormontata da una croce senza crocifisso, con alla base una barra orizzontale, e sotto il monogramma mariano due cuori, l'uno circondato da una corona di spine, quello di Gesù, l'altro trafitto da una spada, quello di Maria. Questi simboli richiamano la profezia di Simeone, la presenza di Maria ai piedi della croce e la visione apocalittica della donna con la corona di 12 stelle.
Il cuore di Maria viene affiancato al cuore di Gesù. I due cuori sono strettamente uniti nell'opera della nostra salvezza, tanto nel sacrificio della croce quanto nella gloria celeste. L'apparizione, secondo quanto viene generalmente ritenuto, ha dato infatti inizio al fenomeno mariano dell'epoca moderna, con un'era nuova di misericordia e di speranza. Maria non è soltanto concepita senza peccato, ma è la stessa Immacolata Concezione. Bisognerà però attendere le apparizioni della Vergine a Fatima perché l'espressione cuore immacolato, sebbene già frequentemente utilizzata a seguito della definizione del dogma dell'Immacolata Concezione nel 1854 e delle apparizioni della Vergine a Lourdes nel 1858, si imponga nell'uso ecclesiale e liturgico.
Fatima ci indica il cuore immacolato di Maria come mezzo di conversione attraverso la preghiera del rosario, la venerazione, la consacrazione e l'invito alla riparazione. Si registra così un progresso dottrinale e liturgico della Chiesa nella sua devozione a Maria. La Vergine Maria è intervenuta sempre nelle ore più difficili della storia della Chiesa. È la prova della mediazione della Vergine Maria che manifesta il suo potere di intercessione, invitandoci a recitare il rosario e a restare in comunione con il Papa.
Il messaggio della Vergine del Rosario di Fatima è molto ricco, sia sotto l'aspetto dottrinale che morale. Con il cuore viene rivelato l'essenziale, e ciò che viene dal cuore è sempre più o meno rivelazione. Ma se una rivelazione ha la pretesa di portare qualcosa di nuovo, essa non può essere che il ricorso insistente di una realtà già presente, ma minacciata dall'indifferenza e dall'oblio. Fatima, infatti, è un appello urgente alla preghiera, alla penitenza, alla conversione del cuore, come nel Vangelo, con un forte richiamo alla vita cristiana più autentica. Può essere considerato un Vangelo vivo e un catechismo popolare di enorme efficacia.
Se la Chiesa ha accolto il messaggio di Fatima, è soprattutto perché esso contiene una verità e una chiamata alla conversione e alla penitenza attraverso la recita del Santo Rosario, che nel suo fondamentale contenuto è la verità e la chiamata del Vangelo stesso.
Nella seconda apparizione mariana a Fatima del 13 luglio 1917, rispondendo a Lucia, che chiede ancora di andare in cielo, la Vergine le dà l'investitura solenne di apostola del cuore di Maria.
Giacinta e Francesco li porterò tra poco, ma tu resterai qua ancora per un po'. Gesù vuole servirsi di te per farmi conoscere e amare. Egli vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. A chi la praticherà, prometto la salvezza. Queste anime saranno predilette da Dio e come fiori saranno collocate da me dinanzi al suo trono. Non scoraggiarti, io non ti abbandonerò mai. Il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e la via che ti condurrà fino a Dio.
Altrove, e sempre a proposito della Vergine, Lucia aggiunge:
dicendo queste parole, aprì le mani, facendoci penetrare nel petto il riflesso che ne usciva. Mi pare che quel giorno questo riflesso ebbe come fine principale di infondere in noi una conoscenza e un amore speciale al cuore immacolato di Maria, così come le altre due volte lo aveva avuto, mi sembra, riguardo a Dio e al mistero della Santissima Trinità. Da quel giorno sentimmo nel cuore un amore più ardente verso il cuore immacolato di Maria.
E il 13 luglio la Madonna dice ai tre pastorelli:
sacrificatevi per i peccatori. Dite spesso, specialmente quando fate qualche sacrificio: Gesù, questo è per amore vostro, per la conversione dei peccatori e in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria. Finalmente il mio cuore immacolato trionferà. Il Santo Padre mi consacrerà la Russia, che si convertirà e sarà concesso al mondo un periodo di pace.
La panoramica sulle apparizioni di Fatima e sulle iniziative assunte dai vari pontefici ci consente di condividere l'affermazione di coloro che vedono nella consacrazione del mondo al Cuore Immacolato e nell'estensione alla Chiesa Universale della sua festa liturgica, entrambe ad opera di Pio XII, l'inizio di un'era nuova nella spiritualità cristiana, quella del Cuore Immacolato di Maria.
Le stesse parole di Giacinta mostrano che il suo amore per il Cuore Immacolato di Maria non resta chiuso in se stesso, ma si apre all'esigenza comunicativa propria del vero amore. Esse appaiono nel contempo come un incoraggiamento ad ascoltare e una consegna a seguitare la sua via. Diceva Lucia, recatasi a visitarla per l'ultima volta.
Mi manca poco per andare in cielo. E tu resti qui per dire agli uomini che Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al Cuore Immacolato di Maria. Quando dovrai dir questo, non ti nascondere. Dillo a tutta la gente che Dio concede le grazie per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, che le chiedano a lei. Che il cuore di Gesù vuole che assieme al suo si veneri il Cuore Immacolato di Maria. Domandino la pace al Cuore Immacolato di Maria, perché Dio la mise nelle sue mani. Se io potessi mettere nel cuore di tutti il fuoco che mi brucia qui nel petto e mi fa amare tanto il cuore di Gesù e il cuore di Maria.
L'appello della Vergine non è per una sola volta, affermava il beato Giovanni Paolo II. Esso è aperto alle sempre nuove generazioni, secondo i sempre nuovi segni dei tempi. Vi si deve incessantemente ritornare, riprenderlo sempre di nuovo. Per il richiamo all'interiorità, per l'estensione ai problemi che interessano il mondo, per la via di salvezza che suggerisce, la rivelazione cordimariana non può essere considerata una devozione tra le altre, anche se la più importante, ma la forma di tutte le altre devozioni mariane.
Stabilire nel mondo la devozione al Cuore Immacolato di Maria fa parte di un disegno soprannaturale cui è legata una doppia finalità, la salvezza delle anime e la pace nel mondo. Si scopre che le misteriose intenzioni di Dio sul mondo sono chiuse nel cuore di Maria. Esse riguardano non solo la salvezza individuale, ma anche la grazia della conversione e della pace per tutto il mondo. Questo significa un ritorno al valore redentivo della croce, dove Maria, in modo particolare ed eccezionale, come nessun altro, ha sperimentato la misericordia e al tempo stesso, sempre in modo eccezionale, ha reso possibile, col sacrificio del cuore, la propria partecipazione alla rivelazione della misericordia divina.
A Fatima, questo cuore, nella sua profonda sollecitudine per il dono della redenzione, lancia l'appello alla conversione e alla penitenza come nel Vangelo, certo di poter fornire un aiuto per raggiungere tutti coloro che accettano più facilmente l'amore misericordioso da parte di una madre. Il messaggio pone la questione fondamentale della salvezza dei peccatori e il rimedio è la semplice osservanza dei comandamenti, sotto una forma di spiritualità centrata sul Cuore Immacolato di Maria, storicamente orientato alla meditazione dei misteri di Cristo contenuti nel Rosario. In altre parole, la Vergine, presentando la via della salvezza, richiede la penitenza come conversione, la preghiera come meditazione dei misteri di Cristo con Maria e soprattutto la dedizione di sé nelle mani di Maria per identificarci con il suo Cuore Immacolato, la comunione eucaristica riparatrice in un contesto di solidarietà con gli altri e la vita secondo la nuova alleanza nel sangue di Cristo.
L'appello alla venerazione del Cuore Immacolato di Maria è considerato quindi un valido aiuto per comprendere e vivere meglio il Vangelo nell'ora attuale. È un appello che non si deve trascurare, poiché non si esclude che una rivelazione privata ponga nuovi accenti, faccia emergere nuove forme di pietà e ne estenda di antiche, ma sempre deve trattarsi di un nutrimento della fede, della speranza e della carità, che sono, per tutti, la via permanente alla salvezza.
Se finora Maria non è stata conosciuta, questo è uno dei motivi, anche secondo il santo di Montfort, per i quali lo stesso Gesù Cristo non è conosciuto come deve essere. Allora, se la conoscenza e il regno di Dio si attueranno nel mondo, non sarà che necessario effetto della conoscenza e del regno della Vergine Maria, che l'ha dato alla luce la prima volta e lo farà risplendere la seconda.
Fine ultimo di ogni devozione, quindi, deve essere Gesù Cristo. E stabilire una solida devozione alla Vergine significa stabilire più perfettamente il culto dovuto a Gesù Cristo. La devozione a Maria è necessaria solo per ritrovare perfettamente Gesù Cristo, amarlo di tutto cuore e servirlo con fedeltà. Più avanti, sempre il Montfort esprime con semplicità questa sua interiore certezza. Più che mai mi sento spinto a credere e a sperare quanto ho profondamente inciso nel mio cuore e domando a Dio da tanti anni. Che cioè, presto o tardi, la Santissima Vergine avrà sempre più figli, servi e schiavi d'amore. E che per questo mezzo Gesù Cristo, il mio caro Maestro, regnerà ancor più nei cuori.
Non solo Maria sarà conosciuta ed amata, ma come dice a Fatima, finalmente il mio cuore trionferà. Questo significa che il cuore aperto a Dio, alla sua contemplazione, è più forte del male. Il fiat di Maria, la parola del suo cuore, ha cambiato la storia del mondo, vi ha introdotto il Salvatore, così che Dio è diventato uomo nel nostro spazio e vi rimane per sempre. È vero che l'uomo nella sua libertà si lascia distogliere da Dio, ma da quando Dio stesso ha un cuore umano e ha rivolto la libertà dell'uomo verso il bene, verso Dio, la libertà per il male non ha l'ultima parola. Vale ora questa parola. Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia. Io ho vinto il mondo.
Io sono il tuo rifugio. Verso il trionfo del cuore immacolato della Beata Vergine Maria. Un programma di Luciana Acquafresca e Benedetta Lucchi. Proposto da Monia Parente e Rosario Tronnolone. Hanno collaborato al microfono Cristina Del Sordo, Carolina Zaccarini, Alessandro De Carolis. Tecnico del suono Mario Scatton. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.